Brain fraud that anyway.
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
Allora, quando sono le 21:18 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Radio Possum. Abbiamo lasciato un po' correre la canzone perché avevamo un'importante discussione in atto. Una discussione interna di cui, se volete, potremmo rendervi partecipi poi in futuro. No. Spero delle teste che si scuotono. Vabbè, di che cosa parleremo questa sera? Se qualcuno vuole smettere di fare socialità.
Allora, stasera parliamo, sentiamo una persona che gestisce un rifugio vicino Roma che si chiama Capra Libera Tutti, un rifugio ad animali, e quindi adesso, quando il nostro amico Moscio metterà la sua fantastica colonna sonora, lo potremo chiamare e andiamo in diretta. Chi ci metti adesso? Tempo fa avevamo detto anche di cominciare a dire i titoli delle canzoni e dei gruppi che cantano.
Vabbè, come avresti potuto leggere da solo, questa è una cover della celebre canzone dei Clash, Guns of Brixton, fatta dagli Inner Terrestri. Ovviamente appena finita, ecco, sta finendo Chili con Tofu. They have to feel that people don't think.
Your hands on your
surely your time will come. As in heaven, as in hell, with your secret handshakes, you're just mafia on the take. Police gang war takes its toll as they fight to keep control. You can cross us, you can bruise us, but you have no answer to.
Pronto, ciao, ci senti?
Sì, tutto a posto.
Ciao, allora siamo in diretta con te che gestisci il rifugio Capra Libera Tutti che è nel Lazio. E niente, ti chiamiamo perché pensavamo appunto di parlare un po' della tua struttura e se ci vuoi un attimo raccontare come nasce e com'è anche la vita quotidiana di un rifugio, le attività e anche insomma cosa poi si prova a gestire un rifugio del genere per animali tra virgolette non convenzionali, nel senso non le persone sono abituate ad avere cani, gatti, e però tu hai invece animali che vengono comunemente considerati oggetti, carne e esseri viventi su cui insomma che hanno un prezzo da allevare e macellare.
Esatto. Allora, innanzitutto scusate se adesso sentite belare, muggire, ma avete chiamato nel momento in cui c'è il momento biberon e c'ho quattro agnellini reduci dalla mattanza di Pasqua, li abbiamo salvati, e due vitellini frisoni che sono appena arrivati sabato e aspettano il latte, quindi se sentite un po' belare, muggire, sono loro. E mi sentite? Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo, eh.
Ah, scusa, non sentivo più niente io, scusa. E allora, il Santuario Capra Libera Tutti, o rifugio, oasi vegana, chiamatela come volete, si trova su una montagnetta che sta a Nerola, a 40 km da Roma. E questo progetto praticamente me lo porto dentro da quando ero bambino, da quando salvavo le formiche per strada, da quando nascondevo la carne a mia madre perché pensavo che poi resuscitavo il pollo portandolo in campagna, e quando andavo nei ristoranti ero il primo che trovava un pollaio o una conigliera, andavo lì e mentre gli altri bambini si limitavano a guardare io aprivo le gabbie e facevo scappare. Quindi questa cosa è nata con me la porto dentro fin da bambino, finché dopo varie avventure con gli animali ho fatto vari lavori, ho fatto sempre inerenti agli animali. A 30 anni ho detto vabbè, mettiamoci all'opera, realizziamo quello che è il tuo sogno, e niente, a 30 anni mi sono preso sta casetta diroccata sopra questa montagnetta brulla con 4 ettari di terra. E niente, sono cominciati ad arrivare i primi animali. A dire la verità, sono arrivati prima gli animali che casa, perché durante la trattativa io ho trovato un agnellino, perché facevo il dog sitter all'epoca, e andavo praticamente in un posto dove pascolavano delle pecore. Non so se tutti lo sanno, però quando ci sono i parti gemellari spesso la mamma uno di questi, magari il più debole, lo lascia indietro per sbaglio e quindi viene perso, quindi o se lo mangia qualche predatore o lo riprende il pastore, in quel caso l'ho preso io. E da lì, dall'agnellino che ho trovato, adesso siamo arrivati a 50 circa, 50 pecore, e poi ci sono una decina di capre, e abbiamo un toro, una mucca, adesso due vitelli più una, quindi sono tre vitelli appena nati, questi hanno la settimana 10 giorni e vanno allattati, sempre riscattati a situazioni di pericolo, e l'impegno è totale, niente, non puoi mollare mai. Questo è un posto dove non molli mai, non vai in vacanza, la notte dormi ma devi stare sempre attento, perché la notte può succedere qualcosa, perché qua girano lupi, girano cani randaggi, non succede quasi mai niente, insomma è raro, però bisogna stare sempre attento. Quindi niente vacanze, niente vita mondana, però vabbè, ma questa è la vita che piace a me, quindi sono ben felice di farla, insomma.
Ecco, ma diciamo che il terreno è molto molto grande, però sì, anche gli animali stanno diventando molti, quindi hai un'idea sull'ampliarti o poi a un certo punto aspettare, insomma, ad accogliere altri animali, oppure?
Allora, diciamo che il discorso è abbastanza ampio, perché questa è una struttura controllata dall'ASL. Non si può fare altrimenti. Quando sei esposto e quando hai tanti animali devi per forza essere segnalata all'ASL. Quindi l'ASL dopo un po' ti dice, ti dà un tot di animali che puoi tenere e poi non puoi prendere più animali. Fatto sta che io di mio sì ho 4 ettari, però intorno a me io ho il nulla, ho una montagna del demanio. Quindi nei miei prossimi progetti era andare dal sindaco di Nerola e chiedere la concessione per usare questa montagna come pascolo. A quel punto io non avrò più non avrò più limite praticamente, però insomma bisogna stare anche un po' con i piedi per terra, perché comunque questi animali costano effettivamente. Gli erbivori di buono sanno che li mandi al pascolo e gli dai l'aggiunta di fieno, quindi prendiamo i rotoloni di fieno fioccato, quindi un erbivoro costa sicuramente meno di un carnivoro, come potrebbe essere un cane, un gatto, insomma. Però insomma calcola, una mucca si mangia la balla di seno al giorno, quindi costa 5 euro, calcola per 5 bovini, poi calcola le pecore che sono 50, insomma le spese ci stanno, quindi un limite ce l'avrò anche io. Abbiamo tantissime segnalazioni, gente che mi dice abbiamo salvato un agnello, abbiamo salvato una capra, abbiamo salvato un cavallo, un maiale. Se sto da retta a tutti, praticamente qui ne dovrei prendere 10 al giorno, quindi ad alcuni devo dire a malincuore di no, quindi cerco di dare precedenza magari a quelli proprio che stanno in pericolo imminente. Allora sì, infatti le pecore sono aumentate, sono quasi raddoppiate nel periodo di Pasqua, perché agnellini trovati, agnellini salvati, agnellini riscattati, agnellini, insomma, ne sono arrivati tanti.
La domanda, il fatto quindi,
è che io sono solo,
quindi
allatto io, pulisco io, governo io, ho un amico che mi viene ad aiutare il fine settimana, però insomma l'impegno è gravoso, anche perché poi io devo andare a lavorare, perché ovviamente per mantenere la struttura.
Ecco, infatti, la struttura dunque come si sostiene, come si mantiene? A parte
allora,
il lavoro vostro?
Io, esatto, sì. Io lavoro, faccio giardiniere in un parco privato che sta a Campagnano, e poi lavoro in un ospedale veterinario dove faccio un po' il tutto fare. Però ecco, i soldi non basterebbero, perché guadagno misere 1.000 euro al mese, di cui quasi più della metà va per pagare il mutuo, le spese. Quindi vivo di aiuti, donazioni che possono essere in cibo, in materiali o in denaro. E ci tengo a precisare una cosa: purtroppo la struttura, rifugio o santuario per animali liberi, come lo vogliamo chiamare, ancora non c'è sta neanche una definizione, chiamiamoli santuari, anche se non ci piace perché è un po' troppo clericale come termine, non sono riconosciuti dal governo, dallo Stato, quindi siamo una figura inesistente, quindi non prendiamo assolutamente nessun tipo di aiuto governativo, e anzi noi siamo considerati come un allevamento da carne. Qualsiasi santuario che voi nominerete, conoscerete, è segnalata all'ASL come allevamento da carne. È un allevamento da carne in fallimento, perché ovviamente noi non produciamo assolutamente nulla, quindi non produciamo carne, non produciamo uova, quindi è una fattoria improduttiva. e anzi è un rubinetto aperto, perché ovviamente gli animali ci sono e mangiano tutti i giorni, e quindi ecco, viviamo facendo eventi qui al santuario, invitando gente, magari con l'occasione cioè chi viene fa una donazione, porta il mangime, porta del materiale. Noi cerchiamo anche di unire questa attività anche al discorso per portare avanti attivismo contro l'antispecismo, quindi cerchiamo anche di coinvolgere chi viene in dibattiti, in iniziative. Proprio domenica scorsa abbiamo, scusate, io in questo momento sto allattando i vitelli, scusate un attimo, sono un attimo in difficoltà. Domenica per esempio sono venute le ragazze di che organizzano No Mattatoio, non so se conoscete questa iniziativa, che praticamente sono degli attivisti che vanno mensilmente, credo, davanti al mattatoio di Roma
a manifestare.
Infatti, sono venute qui a discutere davanti a tutti e cercare di coinvolgere più gente possibile, e abbiamo fatto un bel cerchio in mezzo al campo, e mentre loro parlavano passava Sebastiano, che è il nostro caprone un po' molesto, passava la gallina, passava l'agnellino, insomma è stata una bella, anche se parlavamo di cose poco felici, è stato un momento molto intenso, perché questi posti si respira proprio un'energia particolare, ragazzi, perché vedi questi animali che comunque sono liberi, cercano il contatto, non hanno paura di te, però ecco, con la mente vai a tutti quelli che non ce l'hanno fatta, quelli che ci siamo lasciati dietro, e quindi c'è gente che magari piange, c'è gente che prova una felicità immensa, però ecco, dietro c'è sempre una velata, come dire, un po' di dolore, ecco, perché vedi questi occhi così e dici chissà quanti ce ne stanno fuori che invece non ce l'hanno.
Senti, noi ti volevamo chiedere una cosa, tu che gestisci questo rifugio in realtà da molti anni, anche mi dicevi, e sì, ci hai detto adesso.
Sono 10 anni, sono 11 anni, però diciamo che ufficialmente è da quest'anno che ho deciso di renderlo pubblico.
Ecco, prima hai accennato ad alcuni problemi, chiamiamoli così, tecnici, tra cui la questione che i rifugi non sono riconosciuti in Italia, quindi voi siete, da un punto di vista burocratico, regolamentare, voi siete a tutti gli effetti degli allevamenti. Tra l'altro noi su questa questione avevamo fatto tempo fa anche proprio una puntata specifica su questo problema dei rifugi. Io ti volevo chiedere, ma da un punto di vista pratico, quotidiano, cosa vuol dire gestire un rifugio? Cioè cosa ti serve, cosa ti è utile, com'è la tua vita e com'è il rapporto anche con gli animali? Perché per molta gente, per esempio, le pecore, le capre, i bovini o i maiali non sono come se, come lo dicevo prima, come se fossero oggetti. In realtà io ho visto persone costruire invece rapporti molto stretti con questi animali, cioè hanno una loro socialità, anche interspecifica, riconoscono l'essere umano, sono, diciamo, non so se il paragone li svilisce, ma per renderlo comprensibile ai più direi che potremmo dire che come se fossero dei cani, insomma. Dico, li svilisce, sì, perché generalmente sono animali più intelligenti dei cani.
Per fare capire alla gente che magari ancora non si rende conto che questi animali hanno una loro anima, una loro personalità, bisogna purtroppo fare sempre il riferimento al cane, ok? Sì, questa è una cosa che purtroppo va fatta, però posso dire che ormai qua convivono tantissime specie, dalla gallina, l'anatra, il tacchino, il bovino, l'ovino, il caprino, e anche ci sono passati i suini qua, e ognuno ha la sua caratteristica e impari a conoscere, a rispettarli, ma sono loro che ti insegnano. Poi una cosa mia personale, ma penso che succeda anche un po' in tutti i santuari, qui gli animali sono completamente liberi, non hanno nessun tipo di costrizione, quindi convivono tutti insieme. Io mi arrivano fino davanti alla porta di casa, c'è cioè quello che entra addirittura in casa, c'è cioè il caprone che entra in casa, c'è cioè prova pure il toro, e quindi il rapporto lo vivi particolarmente intenso, e impari quando sono felici, impari quando è il momento che non lo devi toccare, impari a riconoscere da lontano se la pecora o l'animale sta male. E comunque la cosa bella è che è un dono, ecco, io adesso facciamo il paragone col cane, diciamo che il cane chiede attenzioni e affetto a prescindere. Quando si avvicina uno di questi animali che magari è salvato da una situazione di maltrattamento, che è stato picchiato, che ha visto fratello morire o è disabile, o adesso per esempio abbiamo un agnellino cieco, e quando si avvicina lui, perché io non sono il tipo che va a cercare a tutti i costi il contatto, assolutamente, aspetto sempre loro che si avvicinano, e il momento in cui si avvicina uno di questi animali ti fa un dono immenso, perché vuol dire io mi fido di te, io ho capito chi sei, e viene là magari la zuccata, perché poi devi saper riconoscere il comportamento di questi animali, perché ovviamente facciamo il paragone col cane, ma la pecora non sarà mai come il cane, sarà una pecora che salta addosso e si fa le feste come un cane, però devi capire, guardando come si comportano nel branco tra di loro, allora capisci che quel gesto che ha fatto a te significa che è un gesto d'affetto, un gesto di minaccia, un gesto. Devi imparare a riconoscere i vari comportamenti della specie stessa, ecco, infatti per quello io dico non bisogna mai paragonarli al cane, perché ognuno ha la sua caratteristica, il suo modo di comportarsi. Cacco, io adesso sto guardando, mentre parlo con voi, hanno appena finito di mangiare i vitelli, che sono grossi come un Labrador adesso, e praticamente, siccome hanno il muso sporco di latte, si stanno praticamente ciucciando il viso a vicenda. Non so, vi vorrei far vedere adesso questa scena, è meravigliosa. Questi sono vitelli considerati scarto dell'industria del latte, e ovviamente stavano, come voi sapete, dentro quelle celle orrende dove non si possono neanche girare, e niente, sono arrivati qua, sono due maschietti, c'è anche la femminuccia che arriva fra poco perché era ancora piccolina, e ecco, vederli qua felici e poi sai che fanno sta fine è allucinante. Io ho messo un po' di tempo per esempio a relazionarmi col toro, perché il toro è una bestia di 600 kg che c'ha la capoccia che sembra il muso di una Twingo, e ovviamente quello io ho dovuto imparare a relazionarmi, perché comunque quando stai con tanti animali sai che comunque ok, sono tutti buoni, sono tutti erbivori, però la capocciata di quello te può stendere, certo. Quindi devi piano piano imparare a conoscerlo, ma come lo impari? Nessuno te lo insegna, te lo insegnano loro.
È chiaro.
Vivendo a stesso, contatto.
Per chi volesse, diciamo, venire a trovarti, se possibile, anche per magari dare una mano, insomma, vedere poi praticamente quello di cui si tratta.
Allora, per ora le visite sono su appuntamento la domenica. Più che altro perché, essendo un posto di montagna abbastanza impervio, abbiamo un po' problemi di parcheggio, perché qua è tutta roccia, tutta montagna, poi abbiamo il problema grosso che c'ho il caprone Sebastian che sale sulle macchine, quindi dobbiamo stare sempre con 200 occhi, e quindi sì, la domenica basta che mi contattano a me, magari possono trovare il mio contatto su Facebook, e poi magari ci scambiamo anche il numero di telefono qualora volessero arrivare, così gli spiego tutta la strada e tutto il percorso, anche perché non ho messo indicazioni stradali, non ho messo niente, perché preferisco parlare con chi
viene,
con chi ha voglia di venire, perché questo non è uno zoo, non è una fattoria didattica, non è un parco divertimenti, quindi chi vuole venire deve sapere che appunto gli animali sono liberi, appunto gli animali, questa è tutta la struttura strutturata per gli animali, quindi gli umani si devono adattare a loro, quindi c'è il caprone che ti insegue perché vuole giocare, la mucca che ti lecca la faccia e c'è la cacca un po' dappertutto, e quindi ecco, bisogna, chi viene qua deve essere motivato da
è chiaro, serve anche un po'
dallo stile di relazionarsi con loro, non viene a vedere uno zoo, non viene a una fattoria didattica, perché qua non insegniamo niente, non insegniamo a far formaggio, non insegniamo a tosare pecore, non insegniamo niente, vengono qui, si sdraiano a terra e stanno in pace con gli animali, non chiediamo nient'altro.
Va bene, quindi diciamo, per chi volesse venire a trovarti, appunto, l'invito è quello di cercare su Facebook Capra
Libera
Tutti.
Pagina, Santuario Capra Libera Tutti.
Santuario Capra Libera.
E qualora volessero venire, parlano con me in privato, facciamo due chiacchiere, poi se la realmente ci diamo un appuntamento la domenica, e per ora è la domenica, poi sposteremo magari anche al sabato, adesso vediamo un attimo la cosa, come vanno le cose. E poi chi viene qui entra con una faccia e esce con un'altra. Ecco, questa io mi sono reso conto di questa cosa, nonostante vengano ovviamente il 99% delle persone che vengono qua sono persone che hanno già fatto la scelta, che sono già vegane, animalisti, però magari si portano dietro pure l'amica che magari non ha mai interagito con un vitello, con una mucca, e comunque l'emozione è forte perché comunque finalmente puoi interagire con un animale col cuore leggero, perché sai che questo animale sarà libero e non gli accadrà nulla di male.
Senti, leggevamo proprio sul tuo profilo Facebook, poi ti lasciamo andare, che ci dicevi che avevi a che fare con agnelli e vitelli.
Agnellini adesso.
Venerdì 15 aprile c'è una cena benefit per la campagna Adotta un agnello, per cui sì, immagino che sia a sostegno anche del tuo rifugio, quindi se vuoi velocemente presentarcela.
Come no? Allora, questa è una cosa che ci tengo molto, perché questi ragazzi hanno aiutato parecchi, a parte me, ma hanno aiutato parecchi rifugi un po' nel Lazio e in tutta Italia. Sono tutto lo staff della pagina Sei Vegano Te. Praticamente hanno fatto questa campagna presentando tutti gli agnelli presenti nei vari rifugi, salvati ovviamente da situazioni come sempre da pericolo, e praticamente in quasi un mese hanno raccolto quasi 6.000 euro e verranno distribuiti nelle varie strutture. Questi soldi ovviamente serviranno per il mantenimento degli animali in primis, e poi per migliorare le strutture. Per esempio qua da noi abbiamo le stalle che ormai cadono a pezzi, quindi questi soldi sono benedetti. Anzi, io ne approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno scelto di adottare questi agnelli, sia i miei sia quelli che vivono nelle altre strutture, e ringrazio Gianluca Marley Bisogno, che è la persona che si è occupata l'ho sbattuto veramente tanto per organizzare tutto. E praticamente la cena ci sarà il 15, se non sbaglio, il ristorante ovviamente vegano, e ci saremo noi, i rappresentanti dei vari rifugi che ospitano questi agnelli, per ringraziare tutti, e ovviamente li inviteremo tutti, quelli che vorranno venire, quelli che hanno adottato, a conoscere questi animali, questi cuccioli, che adesso stanno guardando che vogliono il latte, e poi chiaramente poi ci sarà tutto il resoconto delle varie donazioni e dove andranno a finire, insomma. Io penso di, oltre al mangime, penso di ristrutturare le stalle che cadono a pezzi, che quelle servono come il mangime, ovviamente.
Assolutamente. Noi ti ringraziamo intanto per questo bel contributo, verremo anche noi a trovarti quanto prima.
Ma quello minimo, io vi aspetto veramente di cuore qua, a braccia aperte.
Ma certo, grazie mille. Noi ti scriveremo comunque. Nel frattempo ricordiamo a tutti che su Facebook a Rifugio Capra Libera Tutti trovate il contatto del nostro simpaticissimo ospite di questa sera, e intanto ti salutiamo e ti lasciamo alle tue occupazioni.
Ok, grazie ragazzi, Go Vegan ovviamente. E vi aspetto tutti qua.
Grazie, ciao, grazie a te. Serata, ciao,
grazie.
Ciao ragazzi, ciao.
E allora sì, abbiamo avuto un collegamento con il rifugio Capra Libera Tutti. Giusto,
comunque si vede che non vi conosce, perché già il fatto che vi invita a raggiungerlo vuol dire che non vi conosce. Io che vi conosco non vi inviterei mai a casa mia, perché siete veramente delle persone moleste, soprattutto il tipo che sta qui adesso e mette la musica.
Sì, infatti il tipo è veramente pericoloso. Allora, mettiamo una canzone. Questa è War Story, fatta dagli Antimaniacs, ma è una cover anche questa degli Shocking Victim. Quindi War Story. Interventions in Central America and the Middle East, the function is system sustaining. What does that mean? Oh, you see, there's really no economic interest involved. They're not protecting the banks. The police are just doing this because they're on a power trip. Abomination.
Rieccoci in onda qui su Radio Onda Rossa sugli 87.9. Abbiamo sentito il nostro amico gestore del rifugio Capra Libera Tutti di Nerola, che invitiamo a visitare. Noi ci andremo personalmente perché deve essere un posto molto carino e interessante. Adesso passiamo a raccontare qualche notizia, per esempio questa dal titolo davvero divertente della Nazione, sezione di Firenze, che dice: una proposta del Movimento 5 Stelle per un menù vegetariano una volta alla settimana, proposta shock per le mense. La proposta scioccante è quella di proporre un menù vegetariano per le mense pubbliche una volta alla settimana, senza possibilità di scelta. Niente di estremo, dice la giornalista Paola Fichera. Insomma, niente vegano, ma un pasto senza carne e pesce per educare la popolazione studentesca e non solo. È la richiesta del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di presentare con una mozione al Consiglio regionale. Quindi in sostanza abbiamo una proposta shock che propone un menù vegetariano una volta alla settimana, ma per fortuna non è così estrema ed estremista da proporre un menù vegano, perché altrimenti guai, togli la mozzarella dalla pizza e vai nell'estremismo più becero.
Poi figa questa cosa del menù vegetariano una volta a settimana, perché così almeno mangi una volta a settimana, fai pure la dieta, risparmi pure, no? Voglio dire, io vado alla mensa una volta a settimana, mangio, se mi capita bene, poi gli altri giorni guardo gli altri.
E puoi sempre togliere la carne dal piatto con le patatine fritte, ti mangi quelle, cioè.
Certo, va bene. E abbiamo altre... Vai.
sì, abbiamo altre notizie. Allora, siccome la settimana scorsa non siamo andati in onda perché giustamente era Pasquetta, per rispetto agli animaletti non abbiamo trasmesso, il 24 marzo è stata letta
questa cosa non sta proprio in piedi,
perché è stata a fare festaioli, non avete trasmesso. Ah,
per rispetto della nostra ingordigia, però va bene.
E il 24 marzo quindi è stata letta la sentenza per quanto riguarda il processo di Silvia, Billy e Costa. Avevano chiesto, il Tribunale di Torino aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, e invece per fortuna è andato tutto bene, perché in sostanza non si poteva procedere per difetto di giurisdizione. Un'altra notizia invece riguarda quello che si è verificato qualche settimana fa in Francia, per un'indagine dell'associazione L214, che ha pubblicato un video che mostra animali maltrattati, e la sinistra francese ha ottenuto l'apertura di un'inchiesta.
Sì, poi continuiamo con alcune notizie, alcune rivendicazioni di azioni dirette che leggiamo dal sito directaction.info. Ne abbiamo due. 10 febbraio, liberazione di visoni dall'allevamento a Scorzè. Ci siamo occupati di questo allevamento avendo letto le notizie di chi ha preceduto. Non sapevamo cosa ci aspettava, ma la sorpresa è stata grande nello scoprire che il posto non solo era pieno di animali, ma si stava ingrandendo, e aveva messo allarmi, luce, una sirena e un cane piuttosto agitato e incorruttibile alle nostre leccornie. L'allevatore faceva continui giri di ronda e qualche notte, non così fiducioso delle sue protezioni, dormiva in macchina dentro il posto, ma con un sonno pesante. Abbiamo atteso la notte giusta, nera e fredda. Abbiamo superato i primi sensori che prendevano fin dall'esterno, raggiungendo con una scala la tromba d'allarme, distruggendola prima che potesse fare il suono sgradevole. Ma è scritto malissimo questa cosa, è tradotto? Vabbè, scusate, però non mi sembra scritto in italiano bene, credo che sia stato tradotto dall'inglese. Ci siamo accertati di far avere una via di fuga al cane e abbiamo iniziato a tirar giù decine di metri di recinzione, aprendo anche i cancelli. Infine abbiamo aperto tutte le gabbie dei 3 capanni. Migliaia di visoni sono usciti correndo da ogni parte, puntini bianchi nella notte scura. Prima di riprendere la via dei campi, un ultimo sguardo all'indietro ha mostrato un luogo completamente diverso, una scritta su una struttura: allevamento chiusi Alf. Correndo nella buia notte fredda, un pensiero ci attraversava la mente: che ogni luogo di sfruttamento e morte chiuda per porre fine all'infamia all'infinita treblinca animale. Ma questo non avverrà da solo, e noi non staremo a guardare immobili il susseguirsi degli eventi. La rabbia si trasforma in volontà di agire per porre fine a tutto questo, per l'azione diretta Alf. Questo appunto è il primo comunicato che leggiamo dal sito Direct Action. Il secondo: liberati 49 agnelli da un allevamento destinati al massacro pasquale. La notte del 7 marzo abbiamo restituito la gioia di vivere a 49 agnelli. Con la complicità della notte siamo arrivati davanti al recinto che proteggeva la stalla, dove erano rinchiuse quelle 49 creature indifese, soli, al freddo, affamati, terrorizzati, alcuni feriti. Abbiamo aperto la rete e portato fuori ognuno di loro, caricati e portati via. Siamo andati via non prima di lasciare un ricordo al proprietario del posto: cartelle bruciate, documenti mancanti, PC distrutti, le stalle lalleggiate e non più utilizzabili. Forse serviranno a fargli capire che deve smetterla. Se tu rovini la vita di altri, noi roviniamo la tua vita. Ora si trovano in un posto sicuro dove saranno curati e potranno vivere la loro vita come meritano, liberi, felici e al sicuro. L'Alf non lascerà mai in pace assassini come te. Smettila di lucrare sul dolore della vita altrui o tormenteremo te. Vuoi celebrare il tuo Dio? Ok, ma non coinvolgere innocenti creature, o molto presto avrai una nostra visita. Sempre firmato Alf. Va bene, mettiamo una canzone e poi andiamo alla fine della trasmissione. Yeah!
Rieccoci in onda con ancora una o due notizie prima di salutarci. Allora, poco tempo fa, era il 24 marzo, non siamo andati in onda quella settimana, la settimana successiva, la flotta di baleniere francesi, giapponesi è tornata dall'Antartico con una caccia, sto leggendo dall'inglese quindi scusate se traduco un po' male. Dopo la sospensione di più di un anno della caccia alle balene, sono tornati con 300 di questi cetacei splendidi, ovviamente ammazzati, il 90% dei quali erano femmine gravide. La Corte di Giustizia Internazionale nel 2014 ha decretato che la caccia alle balene da parte del Giappone nell'oceano del meridionale doveva fermarsi, fermando praticamente quella stagione di caccia, bloccandola, sebbene avesse detto che allo stesso tempo che sarebbe potuta essere ripresa più tardi, e così infatti è stato. Il Giappone ha emendato il suo piano per la stagione successiva per tagliare, diciamo, il numero di balene che voleva portarsi via, di 2/3. Questo non gli ha impedito di portar via appunto 300 animali dagli oceani, 103 maschi e 230 femmine, il 90% delle quali erano femmine gravide.
Tra l'altro l'industria baleniera in Giappone ha un'origine, uno sviluppo abbastanza particolare, perché oggi la maggior parte dei giapponesi credono che la caccia alle balene e il consumo di carne di balena, ufficialmente il Giappone pratica la caccia per scopi di ricerca scientifica, in realtà le balene vengono poi portate la carne di balena viene poi portata al grande mercato del pesce di Tokyo e lì viene venduta, e quindi sostanzialmente è un'industria a scopi alimentari. E la storia dell'industria baleniera in Giappone è una storia abbastanza particolare, perché i giapponesi tendono a dire che fa parte della loro tradizione, ma così non è. Prima della Seconda Guerra Mondiale i giapponesi non mangiavano balene, e soprattutto i giapponesi non avevano alcuna flotta baleniera. Il grande paese che aveva la flotta baleniera erano gli Stati Uniti, e fino all'Ottocento, per tutto l'Ottocento e anche l'inizio del Novecento, la balena veniva cacciata non per la carne, ma veniva cacciata soprattutto per il grasso, perché serviva come combustibile per lampade, lumi e via dicendo. Quando poi venne sostituito dal cherosene, l'industria baleniera americana entrò in crisi, e quando gli americani occuparono il Giappone, l'occupazione americana del Giappone è stata un'occupazione molto particolare, perché gli americani praticamente hanno rimodellato la cultura giapponese, arrivando addirittura a riscrivere i libri di storia per le scuole, per esempio, e hanno trovato nel Giappone, diciamo, un nuovo sbocco di mercato per le loro industrie. Hanno venduto tutta la flotta baleniera al governo giapponese, che a quel punto ha come si è interiorizzato, diciamo, il culto della caccia alle balene, che è stato da quel momento spacciato come caratteristico, come tipico della storia giapponese. E questa è una storia, insomma, abbastanza curiosa, che ci teniamo a raccontare, perché sembra veramente assurda, cioè notare come un paese possa manipolare la cultura di un altro paese fino a farli interiorizzare qualcosa che in realtà non gli apparteneva. E oggi purtroppo il Giappone rivendica la caccia alle balene anche e soprattutto come ragione di orgoglio nazionale, come resistenza alle pressioni internazionali, e c'è molto nazionalismo dietro. Sono anzi proprio i movimenti nazionalisti, per esempio in Giappone, che sono molto forti. C'è la destra giapponese che rivendica la caccia alle balene, il che è paradossale se pensiamo che invece la caccia alle balene è un prodotto di quel paese, cioè gli Stati Uniti, che hanno sconfitto militarmente il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, e che quindi dovrebbero essere in realtà il principale avversario della destra nazionalista giapponese.
Adesso parliamo invece di circhi, perché l'Iran ha ufficialmente bandito l'utilizzo degli animali selvatici dai circhi, diventa così la nona nazione a eliminarli, dopo il Perù, la Bolivia, la Grecia, i Paesi Bassi, la Colombia, la Slovenia, il Paraguay e Cipro. Quindi, mentre loro ufficialmente già hanno raggiunto questo step, in Italia è stato di recente depositato un disegno di legge all'interno del codice degli spettacoli, dove è prevista la sua graduale eliminazione. E ovviamente siamo proprio ai primi step e adesso è al vaglio al Senato.
Va bene, allora abbiamo qualche appuntamento questa sera e ricordiamo, vabbè, iniziamo a dirvi che l'1, 2, 3 luglio ci sarà l'incontro di Liberazione Animale, quindi quest'anno non a settembre come di consueto, ma i primi di luglio. Comunque avremo modo di parlarne in futuro, chiaramente vi ricordo il sito incontrodiliberazioneanimale.net. E poi vi ricordiamo che il tour italiano di Palestina Animal League sarà il 14 aprile a Roma alle 17:30 presso Biblioteca.
E si aggiunge anche proprio di oggi un'altra tappa, sempre il 14 aprile alle 8:30 da Veganity Fair, un piccolo locale che ha aperto di recente sul lungotevole degli Inventori 118. Ci terrà un buffet, poi comunque anche sul sito noi metteremo i riferimenti per chi volesse saperne di più.
Sì, e poi ci sono appunto altre date italiane, non a Roma, ci sta Firenze, Bergamo,
Genova.
E Genova, insomma, potete trovare tutto quanto su la pagina Facebook, va tutto su Facebook ormai purtroppo, di Palestina Animal League Italia. Non so se abbiamo altri appuntamenti, allora vi ricordo i contatti di Radio Onda Rossa, quindi il sito www.ondarossa.info, attraverso il quale potete anche contribuire al sostentamento di questa radio attraverso il bottone sottoscrivi, e oltre che ovviamente poter leggere tutte quante le notizie redazionali e le trasmissioni o anche le autoproduzioni prodotte da questa radio. E poi i contatti della nostra trasmissione
sono radiopossum.noblogs.org e la nostra casella email lagazzaladra@inventati.org.
Va bene, allora come al solito un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro, private e privati, della propria libertà personale,
siano essi umani e non.
Ciao.
Ciao.
La casa, compagni, si prende, l'abbiamo gridato tante volte, e dopo la si difende da padroni e polizia, come quei giorni giù a San Basilio, dove noi eravamo a difendere le nostre case, sì,